Allora, siamo in onda, in diretta ovviamente qui da Radio Onda Rossa. Abbiamo al telefono una compagna, come vi ho accennato prima, che ci aggiornerà sulla situazione in Grecia, ma in particolare sulla situazione che riguarda l'isola di Lesbo, che è stata più volte al centro di notizie più o meno accurate riguardo alla grande concentrazione di migranti che si è creata da più anni in seguito alla guerra, soprattutto alla guerra in Siria, ma non solo, e quindi con la provenienza di moltissime persone che fuggivano verso l'Europa e quindi dalla Turchia poi si spostavano con mezzi di fortuna, il braccio di mare è piccolo, e arrivavano a Lesbo. Ciao, grazie di essere con noi.
Ciao a tutte e tutti.
Perfetto, allora tu sei stata 3 mesi a Lesbo occupandoti di questioni soprattutto legali, che sono un po' il punto, anche uno dei punti fondamentali di questa situazione, perché si stanno sempre più restringendo gli spazi proprio anche per chi avrebbe tutti i diritti di fuggire dalle zone non solo di guerra. Allora, intanto ti chiederei di fare un po' una panoramica su quello che hai trovato nell'isola, perché mi pare che era proprio, tu sei arrivata dopo che c'era stato l'ennesimo incendio, o sbaglio?
Esatto, sì, allora io sono arrivata verso, diciamo, una decina di giorni dopo l'incendio di Moria, per cui la situazione era quella per cui c'erano moltissime persone che ancora erano per strada, e immagino che sappiate comunque, insomma, si erano creati dei blocchi stradali tra il luogo dove c'era il campo e la città di Mitilene. E piano piano il governo greco insieme all'UNHCR hanno cominciato a creare il nuovo campo, che veniva chiamato appunto Moria 2, e visto che i migranti tendenzialmente non avevano nessuna intenzione di entrare nel nuovo campo, che era in condizioni allucinanti, aveva comunicato che chi non avesse fatto ingresso nel campo si sarebbe vista la propria richiesta di asilo sospesa, il che significava che dopo un periodo di tempo la richiesta veniva considerata revocata e quindi la persona poteva essere rimandata indietro. Quindi questa è la situazione nella quale io arrivo. Piano piano, a inizio ottobre, quasi tutti i migranti, visto questo ricatto, hanno fatto ingresso nel campo. Una parte è riuscita a trovare alloggio nella città, ovviamente registrandosi formalmente dentro il campo, ma vivendo fuori. E però venendo da fuori, la cosa incredibile era che tu potevi arrivare tranquillamente in città e non renderti assolutamente conto di nulla, perché il campo sta circa a una mezz'oretta a piedi dalla città, comunque fuori, e non hai nessun motivo di andare in quella zona dell'isola, anche perché appunto all'epoca era molto controllata. E per cui puoi vivere la tua vita tranquillamente sull'isoletta come se fossi a Mykonos, mangi, bevi, vai al mare e va tutto molto bene. Quindi questa, diciamo, che è la situazione iniziale. Stiamo parlando più o meno di 9.000 persone che vivevano dentro il campo. Le tende, immagino abbiate visto diverse foto, comunque sono questi tendoni appoggiati direttamente sulla sabbia, e che diciamo il terreno era un vecchio campo di tiro, quindi si dice anche molto inquinato da piombo. Ci sono persone, cioè bambini che giocano e che trovavano proiettili, insomma una condizione non molto semplice. L'acqua corrente a 2 mesi dall'apertura del campo ancora era provvista in modo limitato. L'acqua potabile veniva fornita con bottiglie di plastica, 1,5 litri a persona, non ci sono docce, i bagni sono, insomma, in condizioni abbastanza difficili, per cui spesso le persone sono costrette a fare i loro bisogni in buste di plastica che poi vanno a scaricare dove meglio possono. Le persone si lavavano in mare davanti a tutti, cioè non c'erano alternative. Poi piano piano un po' di ONG e di gruppi vari si sono organizzati, per cui soprattutto le donne e i bambini potevano fare una fila e sperare di poter accedere a una doccia una volta a settimana al di fuori dal campo. Quindi questo è. In tutto ciò, dopo l'incendio e anche con la scusa del coronavirus, era stato dichiarato lo stato di emergenza sull'isola, per cui tutto quello che riguardava le richieste di asilo, quindi l'ufficio dove potevi sia presentare la richiesta che presentare eventuale appello nel caso in cui tu avessi avuto un rigetto, erano chiusi. Per cui lo Stato greco ha deciso di darsi come obiettivo quello di cercare di esaminare tutte le richieste di asilo dei migranti presenti sull'isola entro la fine del lockdown. Questo ha fatto sì che da un periodo in media di 1 o 2 anni dal momento in cui il migrante arrivava sull'isola al momento in cui poteva avere la famosa audizione, no? Questa intervista nella quale viene esaminata la richiesta di asilo e dove la persona ha il diritto di raccontare la propria storia e i motivi per i quali non vuole rientrare nel proprio paese o non può rientrare nel proprio paese, si sono questi termini ristretti tantissimo, cioè capitava che delle persone venivano avvisate il giorno prima o 2 giorni prima che avrebbero avuto l'intervista e per cui non avevano assolutamente la possibilità di accedere a tutti i servizi legali, alle informazioni, ma anche semplicemente a un medico che potesse attestare la propria impossibilità in quel momento di sottoporsi all'intervista e avvenivano insomma in questo modo. Poi
scusami, queste persone appunto a cui non veniva riconosciuta questa difficoltà, no? Sì. Poi che fine hanno fatto?
Allora, purtroppo nessuna, nel senso che nella maggior parte dei casi queste persone sono state costrette a presentarsi, il che significa che io ho visto delle persone che non erano neanche in grado di assumere del cibo da solo, cioè c'era un medico psichiatra di un ONG, in particolare penso ad un ragazzo che appunto veniva imboccato col cucchiaino dallo psichiatra che quel giorno ha deciso di accompagnarlo. Bisogna sapere che è molto difficile fare ingresso nel luogo dove si fanno le audizioni, cioè è un posto che sta a 20 minuti di autobus dal campo. Nell'autobus in teoria ci possono entrare solo i migranti, poi appunto in casi eccezionali sia dei legali che dei medici sono riusciti ad accompagnare i propri assistiti. E poi tu arrivi in questo posto che sono praticamente dei container che sono completamente recintati con un servizio di vigilanza privata armata, per cui tu arrivi, scendi dall'autobus, uomini e donne vengono divisi in file, vengono perquisiti, a quel punto fai ingresso in questo cortile che è proprio fatto fisicamente dai container che sono messi diciamo in posizione rettangolare. E le persone sono costrette a rimanere fuori, quindi al freddo, perché poi a ottobre, novembre, dicembre faceva molto freddo e pioveva anche moltissimo, quindi all'aria aperta, con 2 bagni, per tutte le persone, stiamo parlando di un centinaio di persone che aspettano, tutto ciò tra l'altro fatto per la scusa del coronavirus, ma ovviamente lì distanziamento sociale non esiste, e a quel punto tu ti metti in fila e attendi il tuo turno. L'attesa può durare in media 5 ore, ma ho visto anche persone aspettare dalle 7 del mattino e uscite alle 10 di sera. Quindi a quel punto il medico psichiatra ha atteso con il ragazzo che non stava bene, chiedendo di poter rimandare l'intervista in un momento nel quale la persona sarebbe stata in grado di affrontarla. In un solo caso questa cosa è stata consentita, però insomma l'audizione è stata rinviata di una settimana, mentre negli altri casi che ho visto l'audizione è stata fatta nonostante queste condizioni. In più bisogna tener conto che di solito queste audizioni avvengono anche in Italia con una persona fisica, cioè in presenza. Invece lì, dopo tutta questa cosa, per cui tu magari hai atteso 1 o 2 anni per essere chiamato a questa grande intervista, hai dormito nel campo, nelle condizioni disastrose che appunto sono quello che ho detto prima, e soprattutto, ripeto, ottobre-novembre con delle piogge torrenziali per cui la gente dormiva nell'acqua, quindi dopo una notte passata così, prendi quest'autobus, arrivi in una sorta di piccolo carcere, entri e ti trovi una piccola stanzetta che sarà grande 2 metri per 2 con un tavolo e un telefono, cioè la persona che ti fa le domande per valutare se tu hai il diritto di rimanere in Grecia o nell'Unione Europea è fatta da una persona che tu non puoi neanche vedere in faccia, che molto probabilmente cioè spesso si trovava fisicamente su un'altra isola e che ti fa delle domande con una connessione pessima, per cui mentre tu stai raccontando il tuo percorso migratorio e magari stai raccontando le violenze che hai subito sia nel tuo paese d'origine ma anche, ripeto, durante il percorso migratorio e anche in Grecia, tu hai la connessione che salta, quindi la persona che dice non sento, poi si stacca il telefono, quindi poi deve entrare qualcun altro che deve riconnettere il telefono, e in tutto questo contesto senti anche il richiedente asilo che sta nella stanza accanto, che racconta la sua storia, e gli operatori che devono gestire il tutto, quindi greci ma anche operatori ASO, che magari stanno facendo il loro lavoro, quindi ridono, scherzano e si fanno gli affari loro. Tutto ciò reso possibile grazie alle ASO, quindi l'Agenzia Europea di Supporto agli Stati Membri per il Diritto d'Asilo, dovrebbe essere quell'agenzia che aiuta gli Stati Membri a rispettare i loro obblighi per garantire il diritto d'asilo in Europa, fatta da loro, perché vengono fatte spesso le audizioni non in greco, quindi queste persone possono farti le domande da ovunque siano, perché tanto ci sarà un interprete che poi farà da mediatore, questo interprete che non starà mai con il richiedente asilo sull'isola a Lesbo, ma che sarà nel migliore dei casi con l'operatore ASO. E questo consente di accelerare le procedure come vogliono fare, cercare di, appunto, di finire l'esame di tutti i migranti che stanno sull'isola. Quindi questo è.
Senti, quindi però la proporzione, se tu l'hai potuto capire, penso di sì, di persone di cui viene accettata la richiesta.
Ah, no, allora no, la proporzione di chi viene, delle domande accettate, ancora non si sa, perché dopo tutto questo giochetto, diciamo, visto che l'ufficio asilo era ufficialmente chiuso, le notifiche dei rigetti non era cominciata a fine dicembre, quindi le poche decisioni che abbiamo avuto erano solo decisioni positive, ma questo non significa che tutte le decisioni saranno positive, anzi. L'ufficio ha cominciato adesso a notificare i dinieghi, io ora sono ancora in contatto con le persone con le quali lavoravo, e quindi ora sostanzialmente stanno notificando i rigetti. A quel punto le persone hanno 10 giorni per presentare ricorso. Il problema è che, non essendoci sufficienti avvocati sull'isola, queste persone, nonostante avrebbero diritto a un avvocato che lavora, diciamo, con l'equivalente del gratuito patrocinio, non ce l'hanno, per cui le persone presentano appello da soli. Se sono fortunati, tra virgolette, riescono ad essere autorizzati ad uscire dal campo per accedere a qualche associazione legale che gli darà uno schema di appello in cui, insomma, si aiutano a compilare con nome e cognome, ma non c'è la capacità di supportare dal punto di vista legale tutti i migranti che sono sull'isola, per cui fanno un appello da soli. L'appello verrà esaminato non sull'isola ma ad Atene, e il migrante non sarà mai autorizzato ad andare ad Atene alla propria udienza, per cui gli fanno firmare una sorta di accettazione di impossibilità a recarsi al suo processo, e quindi poi la Corte d'Appello valuterà da sola il caso, senza che la persona sia mai stata assistita e non abbia mai visto un avvocato in vita sua.
Senti, invece chi viene le persone a cui viene respinta la richiesta?
Allora, le persone che vengono respinte la richiesta, prima dell'incendio erano detenute dentro Moria, c'era una sezione specializzata, insomma, un carcere dentro un carcere, e con l'incendio sono state, tra virgolette, liberate, insomma, sono riuscite a scappare, e purtroppo, appunto, il vantaggio, tra virgolette, di Lesbo per il sistema è che sia un posto facilmente controllabile, perché è un'isola, per cui le persone sono riuscite in parte a trovare sistemazione da amici, poi però di fatto sono state costrette, col ricatto di cui ti dicevo prima, ad andarsi a registrare al campo, per cui alcuni sono stati portati sulla terraferma, la chiamano loro, quindi a Xanti, che è una città verso la Turchia, diciamo, dove c'è CPR, chiamiamolo così, dove però la differenza, se possiamo dire, è che la detenzione amministrativa per questioni di migrazioni non permette in nessuno stadio del procedimento di vedere un giudice, per cui sono persone che sono detenute a tempo indeterminato, non c'è un limite massimo di termini entro il quale bisogna prendere una decisione, quindi una parte sono detenute, un'altra parte sono, diciamo, libere ma di fatto detenute sull'isola, perché appunto adesso che diciamo la macchina si sta rimettendo in sesto e stamattina leggevo, non ho purtroppo avuto ancora conferme, però che la Turchia, che la Grecia avrebbe chiesto alla Commissione Europea, a Frontex, di riavviare i rimpatri verso la Turchia, quindi questo significa che le persone diniegate piano piano verranno raccolte, e infatti questo è anche il piano della creazione di un nuovo campo, perché ora le condizioni di questo campo, che è attualmente in teoria un campo di emergenza, sono tragiche, si sa, però la soluzione del governo è quella di creare un campo chiuso, che non sarà molto meglio, e quindi l'idea è quella di isolare piano piano tutti i migranti in uno stesso luogo geografico, e poi a un certo punto sarà il rimpatrio. L'unica piccola diciamo speranza che ci potrebbe essere è che a volte, insieme al rigetto, ma non sempre, viene anche rilasciato un invito a lasciare l'isola entro 10 giorni. In realtà l'invito sarebbe a lasciare il territorio greco, e quindi spesso poi con questa cosa, se la persona riesce a trovare i soldi per farlo, vanno ad Atene e poi magari riescono a rimettersi in viaggio. Se vengono ripescati, però, ovviamente a detenzione e rimpatrio.
E come avvengono questi rimpatri?
Allora, i rimpatri ufficiali non lo so, non ne ho mai visti, nel senso che quello che so è quello che si legge, insomma, sui social, e quindi insomma una volta che vengono chiusi nei centri, poi ci sono degli aerei che vengono riempiti, spesso con l'aiuto dell'OIM, perché poi in tutto ciò gli stati membri...
Scusa, cos'è l'OIM?
L'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni, quindi sono tutti questi organismi che sono come dell'ONU, diciamo, sono varie diramazioni che in qualche modo entrano nel meccanismo per supportare gli stati membri nella gestione dei flussi migratori. Quindi praticamente, visto che gli stati membri di fatto soldi abbastanza non ne hanno, o comunque hanno bisogno poi di un aiuto, spesso poi i rimpatri si fanno grazie a questi carrozzoni internazionali. Quindi questi sono i rimpatri ufficiali. Il vero problema è che quando ero lì il numero di arrivi sull'isola si era ridotto tantissimo, perché quello che stava accadendo, o quello che stava continuando ad accadere, erano questi respingimenti di cui si parla tanto, che però diciamo che in quella stagione, diciamo, le modalità erano leggermente cambiate, o quantomeno forse non è che erano cambiate, ma ci siamo resi conto che erano un po' diverse da quelle che ci eravamo immaginati. E cioè non solo avvenivano dei respingimenti in mare, quindi in mare vuol dire che il barcone parte dalla Turchia, a un certo punto o gli si rompe il motore, e per fortuna hanno un segnale GPS e un segnale attivo per cui possono chiamare i soccorsi, e a quel punto se arriva la Turchia, vabbè, se li riprende indietro; se invece arrivava la Grecia o Frontex, a quel punto venivano o trainati verso le acque turche, poi lasciati alla deriva, oppure in diversi casi abbiamo sentito testimonianze di persone che hanno raccontato che arrivavano queste navi militari, quindi non so se ce l'avete presente, ma sulle navi Frontex davanti c'è un cannone, quindi arriva questa grossa nave militare dalla quale poi vengono rilasciati due gommoni. I gommoni si avvicinano all'imbarcazione dove ci sono i migranti, che a quel punto esplicitano il fatto di non voler tornare in Turchia e di non poterci tornare, e su questi gommoni ci sono agenti mascherati, di solito con un uniforme nero o blu scuro, armati, di cui uno o due saltano sul gommone dicendo non vi preoccupate, vi aiutiamo ad andare ad Atene, rompono il motore, di solito sono anche abbastanza violenti fisicamente, cioè ci sono delle foto di persone con la faccia completamente insanguinata e a quel punto la persona è totalmente priva di difese, cioè non è scioccante, cioè tu sei già su un barcone da diverse ore con tutto il tuo trascorso che è quello che è, hai questi agenti che fanno questa cosa, poi ti lasciano in mezzo al mare senza girare di salvataggio, senza nulla. È capitato anche che a volte, se la barca era in troppe buone condizioni, tra virgolette, costringessero i migranti a separarsi in due gruppi, sempre di solito uomini da un lato, donne e bambini dall'altro, e venivano costretti a saltare su delle zattere di salvataggio, quindi sostanzialmente sono dei quadratoni gonfiabili arancioni, e venivano costretti a salire lì, anche lì senza nessun tipo di protezione, e lasciati là fin quando a un certo punto la guardia costiera turca arrivava. La cosa incredibile, quindi questa è la cosa che avviene in mare. Poi ci sono invece quelli che riescono ad arrivare sull'isola, quindi non sono stati intercettati in nessun modo, e quindi giungono sull'isola, però vengono intercettati da varie forze dell'ordine a Lesbo. A quel punto è successo più volte che ci raccontassero, ma ci sono anche fotografie, diversi report sulla questione, che venivano avvicinati da agenti che gli chiedevano cosa volessero, e loro esplicitavano il fatto che volevano chiedere asilo, e gli agenti li mettevano dentro dei grossi van, quindi dei furgoni senza finestre, e venivano scortati in luoghi di detenzione totalmente illegali, per cui sono, dalle descrizioni sembrano fabbricati abbandonati, dove le persone vengono stanziate per uno o due giorni, tutti in una stessa stanza, con a volte 5 pezzi di pane per 50 persone, comunque tendenzialmente senza cibo, senza acqua, senza un bagno, il che significa che ci sono persone che fanno i loro bisogni davanti agli altri. Le persone vengono quindi rinchiuse, gli unici rapporti sono tendenzialmente violenti, quindi può essere a volte stata una violenza fisica, spesso è stata violenza psicologica, per cui a un certo punto qualcuno decide che possano uscire, gli dicono non vi preoccupate che vi portiamo ad Atene. Quindi queste persone mollano, no, ogni forma di resistenza, perché sono ancora convinte di poter arrivare ad Atene, dove potranno formalizzare la loro richiesta di asilo, e a quel punto vengono a volte messe in fila, a volte gli uomini senza vestiti, a volte con, insomma le modalità variano, comunque vengono scortati fino a una nave militare che li rilascerà in mezzo al mare, e guarda caso dopo un po' arriva di nuovo la guardia costiera turca. Quindi il punto è questo, che cioè è una modalità di agire super organizzata, in cui ovviamente i mezzi dello Stato barra stati barra tutto quello che c'è è molto dettagliato, cioè stiamo parlando di sistemi militari, perché la NATO ha ufficialmente riconosciuto il suo ruolo di raccolta di informazioni e di scambio di informazioni, per cui ovviamente abbiamo la Turchia che è lì davanti, quindi l'unico modo per la Turchia di entrare nella condivisione di informazioni è la NATO, per cui la NATO vede con i propri radar un'imbarcazione, comunica agli stati la posizione dell'imbarcazione, e a quel punto gli stati si coordinano. In tutto ciò c'è ovviamente anche Frontex, nel quale ovviamente la Turchia non c'è in teoria, però che coordina anche lì le operazioni di, in teoria, salvataggio, nella pratica esecuzioni sommarie. E quindi questo è. Poi c'è tutto quello che succede sull'Evros, ma quello è stato raccontato, ci è stato raccontato da persone, perché quando poi noi vedevamo i richiedenti asilo, di solito era per dargli assistenza legale, per cui a volte poi si chiedeva anche questa parte qua. E è capitato più volte che delle persone dicessero di aver provato ad arrivare in Europa più di 10 volte. Una volta una mamma con 5 minori mi ha detto di aver provato 27 volte, e 26 volte era stata fallimentare, per cui In queste 26 volte rientravano sia i tentativi di raggiungere le coste tramite appunto il mare, quindi le isole greche, ma anche dall'Evros, quindi
dal confine terrestre con la Turchia.
Esatto,
insomma, sì.
Dove lì però sono ancora più organizzati, perché poi sono emersi anche agenti che non si sa bene che ruolo abbiano, comunque insomma persone arabofone, a volte che potevano parlare anche farsi, insomma che riescono a supportare le autorità greche e europee nei respingimenti, quindi parlando con i migranti direttamente nella loro lingua. Lì per esempio quello che succede è che una volta che i migranti vengono fermati, dopo che hanno attraversato il fiume, anche lì di solito vengono reclusi per un pochino di tempo, e la reclusione secondo me non serve solo a organizzare, diciamo, il rimpatrio o il respingimento, a seconda di come lo vogliamo chiamare, ma serve proprio a spogliare l'essere umano di ogni tipo di resistenza, no?
Sì, per mi sembra che poi quello che hai descritto anche prima, che insomma rimanda, non voglio fare paragoni esagerati, ma veramente rimanda a cose accadute 80 anni fa.
Sì, sì.
È simile. Diciamo che poi l'intento è quello di scoraggiare, usiamo questo termine, le persone a ripetere, diciamo, il tentativo. In realtà tu ci racconti di più di 27 tentativi, significa veramente che chi si avventura in questa situazione tante volte evidentemente ne ha fondatissimi motivi.
Sì, ma poi guarda, a me è anche successo, appunto una signora mi diceva proprio uno di questi agenti che parlavano, questo lei lo descriveva come siriano perché lo riconosceva come proprio connazionale, le aveva riconosciute, le aveva detto tu qui non ci devi tornare. Quindi cioè, è proprio quello, cioè tu sia te, ma quando torni devi anche dire agli altri che non ci devono provare. E quindi è quello, cioè la prima cosa che fa un migrante quando arriva, mette piede sull'isola o comunque sul territorio greco, è inviare la propria posizione e delle foto agli amici o ai familiari che sono rimasti di là. È la prima cosa, infatti è anche l'unico modo per noi legali di verificare che la persona fosse effettivamente in territorio greco.
Senti, e quando poi arrivano in Turchia nelle modalità in cui che ci hai descritto, lì che succede? Vengono un'altra volta rinchiusi, poi espulsi nuovamente?
Allora, in Turchia la situazione al momento, con la scusa anche lì del coronavirus, vengono quasi tutti immediatamente detenuti per un periodo variabile, quindi il minimo di solito è 14 giorni, ma ho sentito persone che sono rimaste in detenzione 5 o 6 mesi. A quel punto due opzioni: prima opzione, viene rilasciato con un foglio che anche lì ti invita a lasciare il territorio e poi di fatto tu fai quello che vuoi. Opzione molto più probabile è che ti trasferiscono con degli autobus al confine con la Siria di solito, e questo è quello che succedeva in questo periodo col coronavirus, perché i voli non c'erano, altrimenti sì, la Turchia purtroppo rimpatria, cioè quello è, tra l'altro è anche il disastro, cioè uno dei mille disastri dell'accordo che ha fatto l'Unione Europea con la Grecia, cioè il fatto di dire, visto che dobbiamo sempre accelerare di più questo sistema asilo e quindi collegare sempre di più la valutazione della domanda con i rimpatri di chi non ha diritto a stare da noi, fa sì che per adesso di fatto solo per i siriani, però viene introdotta questa preselezione in cui si valuta, ok, tu sei venuto dalla Turchia, per noi, per te la Turchia è un paese sicuro, quindi io Europa mi spoglio dal mio dovere di valutare la tua domanda e ti rimando in Turchia dove puoi trovare protezione. Ovviamente questo non solo non è, perché secondo l'accordo, cioè tutti i curdi a Lesbo venivano diniegati, cioè per la Grecia la Turchia è un luogo sicuro per un curdo. Lo è anche per i siriani, nonostante i mille rapporti sul fatto che la Turchia continua a respingere le persone in Siria, e quindi anche le persone con le quali eravamo in contatto a volte erano in Turchia, magari stavano un attimo cercando di riprendersi e di cercare di trovare un lavoretto, anche perché appunto poi ci sono a volte persone sole, ma spesso poi di solito sono famiglie. oppure erano in Siria, nei famosi campi di rifugiati, perché erano state respinte. E lì è molto difficile, perché come legale ti rendi conto che il diritto arriva, se arriva, arriva sempre tardi, perché l'unica cosa che tu puoi potenzialmente offrire a questa persona è un giorno, un risarcimento del danno, ma tra tanti anni e tutti questi anni però te li devi fare nelle condizioni che sono quelle che sono. E questa cosa è successa per esempio anche con, c'è stato lo sgombero di Piqpa, che era l'unico campo autogestito dell'isola, un posto veramente bello. A un certo punto il governo turco, sì, greco, annuncia lo sgombero, siamo riusciti a tirarla avanti per un po' di tempo, però come legale a un certo punto è stato fatto anche un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ricorso d'urgenza in teoria per bloccare lo sgombero. Ovviamente lo sgombero è stato fatto prima della decisione della Corte.
Certo, è un quadro sì, raccapricciante, più di quello che magari potevamo immaginare dalle notizie che arrivano. Volevo tornare alla parte iniziale di quello che dicevi. Allora, tu hai parlato appunto di una situazione che nel resto dell'isola non viene percepita, a meno che uno non voglia farlo, però negli anni passati, anche abbastanza recentemente, arrivavano notizie di manifestazioni degli abitanti, di insofferenza, eccetera. Sì. Questo stona un po' con quello che ci dicevi, cioè di questa divisione assoluta.
Ma allora il punto è questo, è che intanto io parlo della mia esperienza, cioè di 3 mesi sotto, di cui 2 in lockdown, ok? Quindi già questa è una cosa importante. Si parla molto di questa anche solidarietà, cioè non solo della parte diciamo dei fasci, ma anche di solidarietà della popolazione greca, e quella io devo dire che l'ho vista, ma il problema è che anche la solidarietà, cioè c'è stato un solo presidio nel tempo in cui sono stata io là, anche perché c'era stato il processo dell'Alba Dorata, eccetera, eccetera. Il problema è che sono realtà che sotto, cioè già con tutte le misure di uno stato di emergenza di un'isola che è tale, cioè che ha una quantità di forze dell'ordine sproporzionata rispetto agli altri posti, quantomeno della Grecia, ma soprattutto con le misure restrittive di movimento del coronavirus non si poteva fare niente, per cui i migranti erano chiusi nel centro, cioè per uscire dal campo noi dovevamo come legali mandare loro un appuntamento formale e non era neanche detto che loro riuscissero ad uscire dal campo, per cui i contatti, cioè erano, le persone erano geograficamente isolate. I greci ovviamente, io non sono nessuno per mettermi a giudicare quello che facevano o non facevano, cioè comunque è un'isola che è stata stravolta da una realtà che non è stata voluta da nessuno, cioè non da loro né da gente come me che assolutamente riconoscerebbe il diritto di muoversi a chiunque. E quindi ci sono i greci che in qualche modo non devono continuare la propria vita, e quindi sono i commercianti, eccetera. Poi ci sono i migranti che sono però circoscritti geograficamente in un'area che è lontana dalla città, e quindi ripeto, con le misure restrittive del Covid non era, cioè in Grecia per muoversi, per uscire di casa tu devi avere un'autocertificazione come qui, ma la differenza è che hai al massimo 1 ora e mezza per poter stare fuori se fai movimento, quindi tu non puoi andare in giro con l'autocertificazione e riempirla quando ti ferma.
Ho capito.
Cioè tu devi uscire dicendo questa è quest'ora, questo è l'indirizzo dove vado, e qui, cioè, e vado a fare questo punto. Quindi c'è già questa cosa qua, e in più c'è il grande problema di tutta le ONG e questo mondo internazionale che sembra un po', e ora questo forse non piacerà e forse sono in questo momento più arrabbiata che altro, però sicuramente sembra un po' un gruppo di gente che va in Erasmus, per cui loro sono quelli che fanno il contatto, no? Durante il giorno alcuni vanno ad operare dentro il campo, altri fuori dal campo, ma comunque hanno un rapporto con chi vive dentro il campo. Poi la sera grandi birrette, e soprattutto questo dura a volte 1 mese, però la gente ci sta poco, per cui c'è un enorme riciclo di persone che va lì pensando di dare una mano, pensando di non so fare cosa, e poi in realtà non ha neanche il tempo, la voglia o forse la possibilità, non lo so, di capire esattamente dove si sta posizionando e cosa sta facendo e qual è l'impatto di quello che va a fare là.
Sì, molto chiaro. Quindi ci stai dicendo comunque c'è stata una precipitazione dovuta al coronavirus, ovviamente questo è immaginabile, ma tu hai saputo di casi all'interno del campo?
Oh. Di corona?
Sì.
Sì, c'erano, purtroppo il corona era strano, perché se da un lato determinava ogni nostro movimento, quindi di fatto era presente, perché comunque non si può uscire senza mascherina eccetera eccetera, dall'altro il coronavirus era veramente l'ultimo dei nostri problemi, per cui io sono entrata una sola volta nel campo, come ti avevo detto, perché a un certo punto mi sentivo completamente dissociata, quindi ho fatto questa cosa, qualcuno penserà che era turismo del disagio, io a un certo punto ho avuto veramente bisogno di andare a vedere, quindi sono andata là molto poco tempo, ma ci sono andata, e praticamente la sezione delle persone che avevano il corona era, quindi già il campo è tutto recintato e va bene, dentro questo campo c'è un'altra recinzione con un tendone con la gente che in teoria ce l'ha, quindi secondo le misure anti-covid il coronavirus oltre alla recinzione non passa, e quindi sì, insomma ce n'erano, c'erano anche molti medici che lavoravano in quella sezione, però i numeri non te li so dire, e non te li so neanche dire rispetto all'isola.
Certo, immagino. Senti, io ti ringraziamo comunque molto, non so, vuoi aggiungere qualche altra cosa?
No, io anzi vi ringrazio intanto per farmi parlare, mi dispiace se vi ho un po' vomitato addosso.
No, no, tanto. Assolutamente, sei stata estremamente precisa, essenziale, quindi...
Quindi no, e l'unica cosa appunto, cioè spero solo che tutte e tutti noi, insomma, in quello che facciamo, poi per chi sta in Italia, cercare di essere lucidi e cercare di rimettersi in questione su tutto quello che si fa e su come ci si posiziona nelle nostre lotte, perché penso che soprattutto decolonizzando le nostre menti sarebbe fondamentale per cercare di far qualcosa che ci dia speranza per,
sì,
per
è
il futuro.
È importante ovviamente quello che dici, pure tra tutte le difficoltà, ricordo solo che quello che sta accadendo nell'ex Jugoslavia è, se possibile, simile o anche peggiore, e diciamo, a parte qualche piccolo servizio così che passa, insomma, se ne sta occupando veramente una parte minima della stampa, invece sono cose importanti che vengono evidentemente ancora aggravate in modo probabilmente strumentale da questa situazione che stiamo vivendo.
Esatto.
Io ti ringrazio allora di nuovo.
Grazie,
e grazie veramente, perché sono una serie di informazioni che comunque qui hanno difficoltà ad arrivare. Grazie tante.
Grazie, buona giornata a tutti.
Anche a te, ciao.
Ciao.
E allora questa era il racconto di quello che accade, sta continuando ad accadere, è evidente, nell'isola di Lesbo, che si trova appunto al confine con la Turchia, col braccio di mare turco, una situazione veramente drammatica. E adesso noi ci fermiamo, comunque la troverete poi sul sito se non l'avete ascoltata per intero, la volete riascoltare, e adesso ci prendiamo un po' di tempo e poi passiamo all'altro argomento che vi ho annunciato, che è fondamentale oggi.